Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Vi ricordate cosa abbiamo detto l'altra volta? Il segno di croce. Vi avevo dato anche i compiti per casa, vi ricordate?
No.
No? Qualcuno li ha fatti? Oh, poveri noi. Vi avevo detto, mettetevi lì un po' di tempo, con calma, e il segno di croce fatelo 10-20 volte quando non vi vede nessuno. Prima solo il segno, poi solo le parole, e poi mettete insieme per vedere così se vi ritornava in mente qualcosa di quello che abbiamo detto qui. Mi dispiace, tutti bocciati, perché non avete fatto i compiti di casa. Avete tempo ancora però, quindi... Dopo il segno di croce, che succede? Ancora il prete, il celebrante, dice ad alta voce: il Signore sia con voi. Oppure un'altra frase equivalente, ma frasi che vengono dalla Sacra Scrittura, non buongiorno, ben arrivati, perché questo porta fuori completamente dal clima di fede e dalla presenza del Signore. Purtroppo anch'io, quando ero un giovanotto, insomma, mi scappava di dire, insomma, è quel modo che, come si dice oggi, secolarizzazione, che fa sembrare l'essere in chiesa o l'essere a celebrare i misteri del Signore, farli diventare una cosa normale, accettabile dallo spirito mondano. Ecco, questo non andrebbe bene. Quindi il sacerdote dice a questo punto: il Signore sia con voi. Cos'è? Un saluto? Qualcuno, ho visto, lo chiama saluto. Potete intenderlo anche come un saluto, ma a me sembra di più una benedizione, perché da dove viene questa parola? Viene dalla Sacra Scrittura. Quando il Signore dà l'incarico a qualcuno e quello ha paura, o quello cerca di tirarsi indietro perché lo sente difficile o impegnativo il compito che gli viene dato, allora ecco che o il profeta o il Signore gli fa capire: guarda che ci sono io con te, quindi non devi avere nessuna paura, non devi lamentarti di essere indegno o incapace, perché ci sono io. Anche se avessi dei grandi nemici, come per esempio chi era Gedeone, il Signore è con te, quindi puoi andare tranquillo, anche se il nemico è 100 volte più grande di te. Il Signore è con te. Quindi qui il Signore sia con voi è la benedizione che viene data alle persone che Dio sceglie per qualche missione importante, per qualche compito bello, ma prezioso, ma anche difficile o impossibile per l'uomo. È possibile perché l'uomo è accompagnato da Dio. Difatti, anche noi, per celebrare quello che stiamo celebrando, ci sentiamo indegni di quel che stiamo per fare, perché è un'opera così grande che non ci rendiamo neanche conto. Cos'è che stiamo celebrando? Stiamo mettendoci sul Calvario per salvare il mondo, con Gesù naturalmente, e questo è il significato della celebrazione che viviamo, celebrazione eucaristica. Vivere l'Eucaristia, infatti, non è un gioco, non è teatro, non è leggerezza, non è un luogo per farsi ammirare, per farsi applaudire, o un luogo di piacere. È vivere sul Calvario con Gesù, per la salvezza nostra e del mondo. È celebrare ed è vivere con Gesù la sua morte e la sua risurrezione. Nascosta nella notte, Gesù è morto di notte, si è fatto buio fino alle 3 del pomeriggio. È risorto di notte, nessuno l'ha visto risorgere. Ed è lui il personaggio più importante dentro o che vive questa celebrazione che ci stiamo accingendo a vivere. Possiamo farlo solo se il Signore è con noi. Perciò il Signore sia con voi. Allora si può andare avanti tranquilli. A questo punto però voi non state zitti come i personaggi dell'Antico Testamento quando gli veniva detto questo. Cosa dite voi? E con il tuo spirito. Perché? Perché anche il celebrante, il sacerdote, il presidente dell'assemblea, chi è? È un poveraccio. Anche lui cosa fa senza il Signore? Non importa niente che abbia studiato teologia, non contano proprio niente i suoi studi. Anche la sua presenza è necessaria, ma è utile solo se nel suo spirito c'è il Signore, se il Signore è anche con lui, con il suo spirito. Allora la sua presenza e il suo intervento è prezioso e utile per tutta l'assemblea. Quindi, dicendo e con il tuo spirito, voi state ridonando o donando benedizione anche a lui. Se in lui opera Gesù, nel suo intimo, la sua presenza porta frutto, frutto di salvezza per i peccatori, per tutti in pratica, che siamo tutti bisognosi di salvezza. È la benedizione della comunità. Una benedizione santa è necessaria perché ci sia comunione tra tutti, anche tra il sacerdote e i fedeli. Ci deve essere questa unità, questa comunione, il Signore con tutti, con ciascuno. Per questo è importante anche la vostra risposta, che se non dite niente e state lì muti, che benedizione riceve il sacerdote? Resta orfano. Quindi è importante anche la vostra parte, non solo la sua. Sia gli uni che gli altri, sia il sacerdote che i fedeli, sono peccatori che portano il peso del peccato del mondo, come l'ha portato Gesù, l'agnello di Dio che porta il peccato del mondo. Solo che Gesù porta il peso del peccato, noi non solo il peso, ma portiamo anche la colpa, perché ci siamo resi partecipi o complici del peccato del mondo. Qualche volta, spesso, poco, tanto, quello non tocca a noi giudicarlo, ma portiamo questo peso e quindi anche la colpa, e quindi a maggior ragione abbiamo bisogno tutti della benedizione per continuare. E ora che il Signore Gesù si fa presente nell'assemblea, e anche grazie all'assemblea, nella presenza del celebrante, del sacerdote, e si fa presente grazie alla sua promessa quando ha detto: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, là io sono. Quindi è da prendere sul serio questa presenza di Gesù, perché lui l'ha detta, promessa e garantita. Allora, prima di tutto, cosa si fa adesso? Gli si chiede perdono per preparare il cuore. E allora vi viene concesso un attimo, qualche volta è proprio un attimo di silenzio per cosa? Io direi per fare un breve esame di coscienza, esame della vita, del tempo passato. Dicevo che al posto del Signore sia con noi, il sacerdote può dire, o dice anche altre volte, qualche altra formula equivalente, però qua, tutte tratte dalla Sacra Scrittura. Per esempio, la grazia di Gesù, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo. Questa è la finale, l'ultima riga della seconda lettera di San Paolo ai Corinzi. Così anche le altre formule che può usare, che ci sono sul messale, che il sacerdote può scegliere, sono parole della Scrittura per questa benedizione che equivale a il Signore sia con voi. Ma prima di andare avanti con la domanda di perdono, con l'atto penitenziale, non ho detto ancora niente del fatto che il sacerdote, quando è entrato in chiesa, è diverso da quando è entrato in sagrestia. È entrato in sagrestia con la giacchetta e i pantaloni, e quando entra in chiesa, venendo dalla sagrestia, viene travestito. Viene vestito diversamente. Perché? Anche i ministranti, che chiamiamo generalmente chierichetti, vengono vestiti con una tunica bianca e con qualche ornamento, in genere rosso perché piace di più ai bambini, ma anche agli adulti, così si vede meglio. Cosa significano questi paramenti? Allora, c'è una bella esortazione di San Paolo nella Scrittura che dice: rivestitevi di Cristo. Cosa vuol dire rivestitevi di Cristo? Certo, non vuol dire cambiare il vestito, però cambiando il vestito ci si può ricordare di questa parola. È il Signore Gesù che deve essere riconoscibile in ciascuno di noi. Rivestitevi di Cristo. Allora, almeno in certi riti, tutti mettono addosso un paramento o qualcosa. Abbiamo visto una celebrazione di, chi erano? Etiopici, mi sembra. E lì tutti, uomini e donne, avevano addosso un vestito col disegno della croce o un altro modo, ma tutti avevano. È un po' un richiamo alla veste battesimale. Quando uno viene battezzato, adesso noi, i nostri battesimi sono un po' come si può dire, troppo semplificati, ma se andate in riti orientali, così, uno quando viene battezzato si spoglia, entra in una vasca, va giù, viene bagnato tutto, viene unto tutto quando viene unto con l'olio, e dopo quando esce non rimette i suoi vestiti, ma mette un vestito bianco. Il vestitino bianco, o un simbolo di vestitino bianco, glielo mettiamo anche ai bambini quando li battezziamo noi, anche se non sono stati spogliati. Un segno. Mentre glielo si mette, viene detto, ricevi questo segno, come ti hai detto, sei rivestito di Cristo e ricordati questa tua nuova dignità. Allora, almeno il celebrante e i ministranti a ogni Eucaristia si vestono con una tunica bianca, che ci ricorda quella battesimale. Noi la chiamiamo camice, in genere. Prima del camice, adesso i camici sono fatti in modo che hanno un bel colletto e basta il camice e non serve. Ma una volta, quando non c'erano lavasecco, e quindi lavare i camici coi pizzi o con ricami era un po' molto laborioso e pericoloso magari, allora si cercava di lavarlo il meno possibile. E allora aveva il collo largo e sul collo invece veniva messo, e viene messo ancora se si mette un camice di quelli di una volta, si mette questo fazzoletto, diciamo, che si chiama amitto, viene chiamato così, poi viene legato a seconda di come viene fatto. Per ogni paramento anticamente avevano sviluppato anche, si dice così, una preghiera, in modo che quando il sacerdote, se li indossa, dà un significato o si ricorda che ognuno di questi, di queste tele o stoffe che indossa, hanno un significato spirituale per la sua vita interiore. Mettendo l'amitto, siccome qualche volta qualcuno aveva anche, tipo i frati o i monaci, hanno il cappuccio, allora prima tiravano sul cappuccio, poi mettevano l'amitto, poi tiravano giù in modo che restasse un po' tutto ordinato e non disordinato. Allora, mettendo l'amitto, dicevano: imponi, Signore, sul mio capo l'elmo della salvezza per affrontare le avversioni del diavolo. Quindi anche questa è una parola dalla lettera agli Efesini, quando San Paolo descrive le armi del cristiano. Per mettere il camice dice: purificami, Signore, proprio perché ci richiama il battesimo, e monda il mio cuore, perché il sangue dell'agnello senza macchia, per il sangue dell'agnello senza macchia, io meriti le gioie eterne. Con questo camice bianco ricorda la tunica che nella visione dell'Apocalisse che ha San Giovanni vede Gesù vestito così, di una tunica bianca. Ma San Giovanni nelle sue visioni dell'Apocalisse vede anche tutti i redenti che in processione con le palme nelle mani, tutti vestiti di una tunica di lino bianco. Quindi questo è il richiamo e il motivo per cui ci sono questi. Poi viene messo, adesso le fatture dei camici sono diverse, di diverso tipo, alcuni stanno bene così, altri con cingolo, una specie di cintura, un cordone o bianco colorato, e mettendo quello: cingimi, Signore, col cingolo della purezza e liberami dalle passioni della libidine, affinché rimanga in me la virtù della continenza e della castità. Questo simbolo un po' del cingolo, che è tipico dei cristiani. Voi sapete che la tunica bianca la mettono i musulmani anche, almeno nei paesi, però quelli guai non mettono cingolo o cintura, giù dritta. Per cui nella famosa regola di Damasco, che ha fatto uno dei califfi, quando ha dato le regole come devono comportarsi i cristiani che vivono in mezzo ai musulmani, ha dato anche questa regola. I cristiani devono avere sempre il cingolo, così si sa chi è cristiano da chi non è, semplicemente anche da questo. Ecco, comunque questo non c'entra con il nostro il cingolo. Poi il sacerdote indossa la stola, che è una striscia del colore degli altri paramenti, una striscia che viene messa sul collo e scende giù, può essere lunga fino ai piedi, una volta era fino alla cintura, più bello esserlo, si vede bella lunga fino ai piedi. Il diacono la indossa di traverso, la mette sulla spalla, non mi ricordo mai se quella destra o quella sinistra, e la mette giù di traverso, così si distingue da questo il diacono dal sacerdote. Che significato ha questa stola? Allora, se guardate com'è messa, proprio sul collo, al giorno d'oggi purtroppo si capisce poco, ma una volta, quando vedevate spesso i carri tirati dai buoi o dagli asini o dai cavalli, non so come facevano per farli tirare il carro, mettevano il giogo all'animale e poi, tramite corde o altre cose che non so, il timone del carro veniva legato al giogo e al giogo veniva legata anche la corda che serviva a quello che conduceva. Tutta una serie di attrezzi, di, come si chiamano, nel museo ce le avete di sicuro. Ecco. Allora, la stola sembra proprio un giogo, perché viene messo sul collo. Allora, per il sacerdote ha un bel significato. Mi metto in obbedienza, c'è chi mi tira, c'è un peso da tirare, io sto, è un segno della mia, se sono io il celebrante, della mia obbedienza al Signore. Non faccio cose mie adesso, davanti, in mezzo al popolo, non faccio cose mie che piacciono a me, ma quelle che mi dice il Signore, quelle di cui ha bisogno la comunità per essere tirata dietro al Signore. Per voi che lo vedete e non ce l'avete addosso, che significato ha? Ha il significato, ecco, chi può darmi le cose di Dio, chi può darmi la parola di Dio, chi può condurmi. Quindi simbolo un po' del, è brutta la parola, ma se si intende bene è anche bella, del potere che ha il sacerdote, che non è potere nel senso del mondo, ma è che può trasmettere i doni di Dio. Ecco, questo è il significato della stola. Oggi in certe sacrestie non la si trova più, perché certi preti hanno detto: tanto è nascosta, facciamo meno di metterla. Io no, io esigo che ci sia di solito, perché mi sa bello questo significato, è prezioso. Ed è più necessario che non la casula che viene messa sopra e che copre tutto, perché quella è solo un ornamento e non ha significati particolari. Il nome è casula, è antico, antichissimo questo paramento, poi durante il Medioevo è stato accorciato per renderlo comodo o per non dover ricamare così tanto, così tanta stoffa, perché ricamavano tutto, così ricamavano solo un pezzetto piccolo, oppure perché lo facevano certe volte con delle stoffe così pesanti, tipo quelle di, come si chiama, broncato d'oro o roba del genere, che più piccola era meglio era, per il peso proprio che abbiamo anche noi qui in sacrestia, un grande, un piviale, con quel tipo di stoffa, non so se si chiama stoffa, ecco, e tenerlo su finché è 5 minuti. Ma se c'è da tenerlo su un'ora è pesante, insomma alla fine è un sollievo quando lo si leva via. Non lo metto quasi mai, è dentro in fondo all'armadio, è difficile da tirar fuori anche, perché va bene. Allora questa è la casula, dunque la stola allora ricorda il mio giogo è dolce e il mio carico leggero. Ma qualcuno l'ha visto anche come due che scendono, queste due strisce che scendono come i fiumi di acqua viva di cui parla Gesù, che dice che sgorgano dal suo seno, quindi queste due strisce, quindi c'è anche quel significato. La parola casula vuol dire semplicemente casetta, è un termine latino, mentre quando è stata accorciata quella si chiamava pianeta, non so perché, comunque. Se non c'è la Santa Messa, il sacerdote c'è il vespro, oppure una processione, o si va al cimitero per un funerale, al posto della casula mette generalmente un altro indumento che si chiama piviale, dal termine latino pluvialis, che vuol dire impermeabile, semplicemente, il mantello che mettevano se dovesse piovere, siamo riparati. Invece oggi, se dovesse piovere, è meglio lasciarlo a casa, perché un po' di gocce lo scolorano e dopo non è più bello. Oppure avere un bel ombrello grande. I colori di questi paramenti sono 4 più 1. Allora, c'è generalmente, a Pasqua si usa color bianco, tutto il tempo pasquale, e anche le feste dei santi e le feste del Signore, color bianco. E il bianco è il colore dei vestiti di quelli che sono in paradiso. Nei giorni dei martiri si mette il rosso a ricordo del sangue che essi hanno versato. Quindi ci ricordiamo che celebriamo un martire, ma anche nelle messe dello Spirito Santo, Pentecoste, o se si celebra una messa votiva dello Spirito Santo, si mette il colore rosso a ricordo della fiamma come lingue, come di fuoco, con cui lo Spirito Santo è sceso sugli Apostoli, quindi il rosso. Poi c'è il viola per i tempi penitenziali, quaresima, si usa il color viola, violaceo, e anche l'avvento, che è paragonato a un tempo penitenziale. Ai funerali, idem, una volta era il color nero. Dopo la riforma del concilio ha pensato di ridurre, semplificare, fare il viola, che è un po' più bello anche del color nero, ma da qualche parte ho visto usano ancora il nero, in Alto Adige per esempio. E poi finalmente per i tempi, il tempo ordinario, il color verde. Quindi da Pentecoste in poi fino all'Avvento, o dal tempo di Natale fino al tempo di Quaresima, si usa il color verde. E il verde cos'è? Il significato più semplice è il colore, guardate un po' qui, le piante vive, non sono di plastica, le piante vive hanno le foglie color verde, di solito ce n'è qualcuna che ce l'ha anche rossa e le foglie, ma normalmente il colore della vita, il colore della vita, ecco, tutte le nostre celebrazioni sono un recupero di vita per noi, di vita spirituale, vita interiore. Ecco, per i paramenti può darsi che ho finito, non so se ce ne sono degli altri. Sì, ecco, dicevo 4 più 1 perché c'è anche il color rosaceo, ma non c'è in tutte le sacrestie, c'è solo in quelle molto ricche, perché si usa solo 2 volte all'anno, nella terza di Avvento e la terza o quarta di Quaresima, perché sono la domenica Gaudete o la domenica Letare, no? Che c'è da gioire, e allora il viola, insomma, lo si rende un po' più leggero e diventa rosaceo. Noi nella nostra sacrestia non ce l'abbiamo, nella vostra probabilmente neanche, quindi ci accontentiamo di immaginarcelo, che per 2 volte all'anno solo, nessun consiglio affari economici pensa di doverlo comprare, dover fare una spesa. Volevo spendere una parola anche per l'altare, se non l'ho già fatto, mi pare di no. L'altare, cos'è l'altare? È dove celebriamo. Perché si chiama altare? Si chiama altare perché si chiamava altare quello del Tempio di Gerusalemme. L'altare è un cubo o di pietra o di pietre con una pietra unica sopra, dove anticamente a Gerusalemme sull'altare, ma anche gli altari dei templi pagani, mettevano su la legna, la accendevano quando bruciava bene sulle offerte da bruciare, per i sacrifici che venivano offerti. Siccome noi offriamo il sacrificio, ma tutto in un altro modo, completamente diverso, con un significato molto più grande, è il sacrificio di Gesù che ha offerto se stesso, la propria vita al Padre, per questo allora chiamiamo altare, che può avere in certe chiese ha la forma proprio di un altare, in altre chiese ha la forma invece di una mensa, a ricordo di più di quello che è avvenuto durante l'ultima cena, che è quello il sacrificio di Gesù. Gesù ha dato durante la cena il suo corpo e il suo sangue ai suoi discepoli, e noi celebriamo questa cena del Signore. Perciò in molte chiese quello che chiamiamo altare è più una mensa a ricordo di questo avvenimento. Che sia altare o che sia mensa dipende dalla sensibilità o di quella comunità o di quel periodo storico in cui si vive. Prima del Concilio forse era più l'idea di sacrificio e quindi di altare, adesso dopo il Concilio è più l'idea che cerchiamo di vivere di comunione come mensa, come stare insieme. Non è indifferente, ma sono cose differenti che hanno ognuna il loro significato. Non possiamo dire male di una sensibilità e bene dell'altra, sono sensibilità diverse che uno può cambiare anche durante la vita, passare da una all'altra. Bene, su questo altare comunque sia si stende una tovaglia. Prima ce n'è una che non si vede mai, di tela cerata, perché sopra la pietra, perché tante volte anche se ha forma diversa, è di marmo o di pietra, sopra la pietra, siccome la pietra c'ha sempre il petrolio dentro, allora quello rovinerebbe le tovaglie. Allora si mette una tela cerata che custodisce poi le cose che si mettono sopra. Sulla pietra di marmo c'è un piccolo incastro dentro il quale ci sono le reliquie dei martiri. Se la mensa è di legno, c'è comunque una piccola pietra di queste dimensioni, piccola, che ha l'incastro con dentro le reliquie dei martiri e poi murate, cementate giù. Quando il vescovo va a consacrare una chiesa o a consacrare un altare, unge l'altare ai quattro angoli dove viene scolpita una crocetta, unge quelle quattro crocette più una quinta che c'è al centro, a ricordo delle cinque piaghe del Signore, e poi depone le reliquie in quel buchino che c'è nella pietra al centro e gli danno il cemento bene fatto, perché sennò il vescovo forse non sarebbe capace di farlo. Gli danno il cemento e lui cementa giù un marmo che copre queste reliquie. Ecco, poi sopra la tovaglia di la tela cerata c'è una tovaglia grande, generalmente così, e poi un copritovaglia per custodire. E anche queste tovaglie, a queste tovaglie hanno dato il significato del mantello e della tunica di Gesù, per cui devono essere tutte in un pezzo, non pezzi cuciti insieme con cuciture, non dovrebbero esserci cuciture, dovrebbero essere tutte in un pezzo queste tovaglie. Sull'altare si mettono generalmente due ceri, due candele, una volta era una per parte, adesso i gusti moderni sono cambiati, ora tutte e due da una parte e dall'altra il vaso di fiori. Ecco, si possono tenere anche fuori e lasciarlo completamente libero, sarebbe più indicato. Comunque, perché due? Anche lì i numeri hanno significato. Due era il minimo una volta, a ricordo della umanità e divinità di Gesù. Gesù è vero uomo e vero Dio. Per noi è luce la sua divinità, per noi è luce la sua umanità. Noi ne abbiamo tre, a ricordo della Trinità invece, le nostre lampade sull'altare. Ci dovrebbe essere una croce che può essere fuori dell'altare, sopra, in certe chiese è appesa sopra, un'altra nella nostra è a lato, visibili dai fedeli e visibili dal sacerdote. Quando il sacerdote era girato, e voi dite girava le spalle alla gente, non è che girava le spalle alla gente, ma guardava anche lui il crocifisso che era in fondo. È quello il significato della posizione del sacerdote davanti all'altare. Guardava, là c'era il crocifisso sulla parete di fondo o su un rialzo, e guardava, tutti guardano verso la croce. Questo è il significato. Qualche volta quando la croce è dietro, il sacerdote può mettersi o si mette una piccola croce poggiata sulla mensa, come a Dorsino o anche qui noi, in modo che anche il sacerdote veda questo segno. Se non ci sono stati altri riti, benedizione dell'acqua, processioni, che allora si abbrevia un po' e si passa subito al gloria. Se non ci sono state queste celebrazioni, si passa, come ho già accennato, all'atto penitenziale, a domandare perdono. Finora abbiamo fatto il segno di croce, ci siamo scambiati la benedizione. Adesso incontriamo Gesù. La prima cosa da fare quando si incontra una persona, se so che in qualche modo mi sono comportato da prenderla in giro, prima di tutto cerco di girarci intorno e di farmi perdonare. E allora noi adesso incontriamo il Signore. Durante la settimana, chissà quante volte l'abbiamo preso in giro, gli chiediamo perdono. Allora ecco l'atto penitenziale. Veniamo invitati, il sacerdote invita a riconoscerci peccatori per poter celebrare degnamente i santi misteri, cioè per avere il cuore libero, essere pronti. Ci riconosciamo peccatori, quindi questo esige umiltà e verità. D'altra parte, di fronte a Dio non possiamo che disporci così. Un attimo di silenzio perché ognuno si raccolga e almeno ripassi a volo d'uccello, riveda i suoi peccati più grossi e dire: Signore, è proprio vero, ho bisogno del tuo perdono. E poi si dice insieme tutti quella preghiera o formula, non so come chiamarla, di per sé non è una preghiera ma una dichiarazione. Confesso. Confessare, cosa vuol dire confessare? Vuol dire dire la parola da F in poi, non c'entra la parola offensiva che ne può venire, viene dal verbo latino fari, che vuol dire parlare, dire, e dire pubblicamente, come professione di fede, vuol dire che dico pubblicamente la mia fede. Confesso, invece, dico insieme la mia situazione. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli, anche a voi fratelli, non solo a Dio, perché non può esserci un cristiano che se la intende tutto e sempre soltanto con Dio, perché il cristiano da solo non è cristiano, diceva Sant'Agostino. Siamo comunità, siamo comunione, siamo insieme, membra dello stesso corpo, tutti. Quindi confesso a Dio e a voi, fratelli. Che cosa vi confesso? Che ho molto peccato. Non che avete peccato voi, ma che ho peccato io. Poi se voi dite altrettanto, va bene, ma intanto io vi dico la mia. Ho molto peccato, non dico poco, dico molto, perché se il peccato fosse uno solo è già tanto, è già molto. E che tipo di peccati? Non specifichiamo i comandamenti a cui abbiamo, ma specifichiamo invece almeno qualcosa, sì, in pensieri. Anche lì il peccato può entrare, modo di pensare, in parole, anche le parole possono essere peccato. Se uno dice al fratello stupido, le ricordate? Se uno gli dice pazzo, in pensieri, in parole, opere. Opere vuol dire fatti, con le mani, con i piedi, col corpo, con tutto, opere, E poi aggiungiamo anche un'altra, che quella forse la più lunga, omissioni. Cosa vuol dire omissioni? Viene dal verbo omettere, che significa non fare. Non fare quello che avrei dovuto. E penso che questi sono i più numerosi. Allora, confesso, ecco, i miei peccati, almeno queste dove sono nati e dove si sono compiuti, nella parola, nei fatti, nella mente, nel cuore o nel dimenticare, nel non fare. Confesso. Al posto di dire questa formula, diciamo, confesso a Dio Onnipotente, può esserci una formula litanica, no, dove vengono ricordati i motivi che Dio ha per perdonarci. Noi adesso non ne ho qui neanche una, ma le conoscete che le usiamo spesso anche questi modi, tipo preghiere. E il confesso, poi, dopo aver detto per mia colpa, battendosi il petto come chi? Come il fariseo nel tempio della parabola raccontata da Gesù. Per mia colpa, mia. Il pubblico, cosa ho detto?
Fariseo
è dall'altra parte, come il pubblicano, sì. Allora, per mia colpa, non per la tua, ma per la mia. E poi, ancora, chiedo che preghiate. Come si dice? Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e voi fratelli, di pregare per me. Lo fate? Ve lo dico così spesso, tutti i giorni e tutte le domeniche, che se non lo fate siete da prendere a calci. Di pregare per me? Beh, lo dite anche voi, quindi anch'io devo pregare per voi. Ve lo prometto, quasi, chiedendovelo, vi prometto, chiedendovelo per me, lo prometto anche per voi. E così è completata. Poi si conclude col canto del Kyrie eleison o simile, ecco, che è bello anche cantare la nostra domanda di perdono, perché la cantiamo, perché siamo sicuri che il Signore la accoglie. E quindi possiamo cantare con compunzione, ma con gioia. Compunzione sì, ma gioiosa, perché siamo sicuri che Dio non ci pianta in asso. A questo punto il presidente, il celebrante, dà una pronuncia, una formula di assoluzione. Dio Onnipotente abbia misericordia di voi, perdoni i vostri peccati, vi conduca a vita eterna. Allora, questa è un'assoluzione dei peccati. E con l'insegnamento dei nostri pastori di tutti i tempi, vale per i peccati, tranne quelli più, come dire, quelli che richiedono un pentimento più pubblico, più serio, più peccati più gravi, per quelli si esige il sacramento della riconciliazione perché per aiutare a convertirsi in una maniera un po' più seria, insomma. Ma per i peccati, diciamo così, come chiamiamoli, quotidiani, quelli che non hanno rotto l'unità con i fratelli, quelli che non hanno rotto l'unità con Dio, ma solo un po' sbilanciata, quelli sono perdonate. Non scandalizzatevi che vi dico questo, ve l'ho sempre detto, c'era sul catechismo, c'è sempre stato. Già San Giovanni Crisostomo, lo conoscete, è contemporaneo di San Vigilio, o un pochino appena dopo, era già arcivescovo di patriarca di Costantinopoli, prima che San Vigilio morisse. Ecco, San Vigilio gli ha scritto una lettera, quella famosa, dei nostri martiri. Questo santo, in uno dei suoi libri che ha scritto, dice che il perdono dei peccati lo si riceve non solo con la confessione, quello che chiamiamo col sacramento, ma ci sono cinque modi per ricevere il perdono. Ve li dico. Uno è appunto la condanna dei propri peccati. È una condanna seria fatta anche davanti al ministro della Chiesa. Ma poi anche che ottiene il perdono dei peccati è il non ricordare le colpe dei nemici. Se io ho un nemico non mi ricordo le sue colpe, questo mi favorisce, ricevo il perdono dei miei peccati. E non contemporaneamente non coltivare l'ira, perdonare chi ci ha offeso, perché quando finisce il Padre nostro finisce dicendo: così il Padre vostro perdonerà a voi le vostre colpe. Terzo modo per ricevere il perdono è una preghiera fervorosa nell'intimo del cuore. Quindi vuol dire che se uno prega con fervore nell'intimo del cuore è già convertito, vuole amare il Signore. Quarto, l'elemosina perdona il peccato, perché l'elemosina sono atti di amore ai fratelli, e atti di amore è Dio che agisce quando uno compie atti di amore. Quindi è unito a Dio quando compie atti di amore. E ultimo, la temperanza e l'umiltà, proprio come quella del pubblicano del Tempio, dice San Giovanni Crisostomo. Ecco, questi modi per ottenere il perdono dei peccati. Quindi anche quello, la soluzione che riceviamo all'inizio della Messa, c'è il pentimento, c'è la preghiera fervorosa, c'è il desiderio di non ricordare le colpe degli altri, e viene data questa assoluzione: il Signore, Dio Onnipotente, abbia misericordia, perdoni. E l'ultima riga, l'ultima parola cos'è?
Ci conduca
alla vita eterna, che è la cosa più importante. Cosa vuol dire ci conduca alla vita eterna? Vuol dire ci conduca a vivere la vita di Dio, ad essere quindi uniti a Lui. E questa è la conclusione e il punto fondamentale. Anche quando andate a confessarvi, la cosa più importante non è che ricordiate tutti i peccati, ma che arriviate alla vita eterna, cioè a vivere la vita a vivere in comunione col Padre, con Gesù, con lo Spirito Santo. Vi conduca alla vita eterna. Naturalmente i santi ci hanno sempre ricordato, anche se valida questa soluzione, hanno sempre ricordato i santi di confessarsi spesso. Adesso non lo si dice più perché ci sono pochi preti. Allora si tende a dire una volta al mese, una volta era una volta in settimana, io quando ero piccolo tutti i sabati andavo. Adesso non lo dice più nessuno, perché perché sono pochi preti e allora dovrebbe stare giorno e notte. Allora si fa come si può. Comunque viene raccomandata la confessione anche per i peccati non occorre averli grossi, perché i peccati grossi se ne fa uno e lo vedi e lo senti e lo sai e non scandalizza nessuno, perché tutti sanno che quello è un peccato. Facciamo il paragone con un sasso che cade giù sulla strada. Adesso, quando tornate a casa, se trovate un sasso grosso così in mezzo alla strada, lo vedete, quindi non è pericoloso, perché vi fermate, vedete se ci si può passare e se no scendete e lo spostate. Se invece di uno grosso ne vengono giù 10.000 piccolini, che succede? Che non li vedete, passate lo stesso, ma magari scivolate, il ghiaino vi porta dall'altra parte della strada. Se fate una frenata o una curva, è più pericoloso di quello grosso, tanti piccoli. Allora noi, siccome ai peccati che noi chiamiamo, definiamo piccoli, diamo poca importanza, allora li facciamo con disinvoltura, ne facciamo tanti e poi ancora, e dopo chi più ne ha più ne metta, e dopo ormai ci siamo abituati e allora non li calcoliamo neanche più peccati, e questi allora scandalizzano molto di più, disorientano molto di più, soprattutto i piccoli o chi non ha una fede ben sviluppata o un amore ben preciso per il Signore. Diventano uno scandalo continuo. Sembra poco, ma allora la confessione, il sacramento della riconciliazione, i santi ce lo consigliano di frequente, anche se non abbiamo robe grosse, perché ci aiuta questo incontro con Gesù che perdona, ci aiuta a guardarci dentro, a confrontarci, a confrontare i nostri comportamenti quotidiani con la parola del Signore, con i suoi desideri, con quello che piacerebbe a Lui, e questo ci giova molto, perché ci aiuta a cambiare dove siamo capaci ancora di cambiare, perché a una certa età ormai si cambia poco, ma comunque insomma la disperazione non c'è, si spera di riuscire a cambiare ancora un pochino. Allora ho sentito suonare l'orologio e allora penso che basta.